Allora, in questa settimana, preparando quello che il Signore mi ha già aveva messo da diverso tempo nel cuore, mi è tornata alla mente un po' quello che era l'esortazione che Daniele un paio di domeniche fa ci parlava, cioè sulla vita che ogni giorno godiamo attraverso le benedizioni del Signore, per cui ogni aspetto della vita che godiamo, ma anche sulla vita come scelte, cioè ogni volta ci sono due strade. A noi sta la scelta di percorrere quella giusta. E proprio pensando a questo, mi veniva in mente quali sono anche degli aspetti che noi troviamo nella parola del Signore che possono darci delle giuste indicazioni e motivazioni. Allora, questi due aspetti sono un po' quelle cose che la Bibbia, dicevo, ci parlava, e sono il potere o il servizio. Sembra strano perché il potere ogni volta che parliamo di questa parola ci spaventa un pochino, no? Ci rende, no, io il potere, per carità, non, fra virgolette, le volte scherzando diciamo non ho nemmeno il potere a casa mia. Però è subdolo questa cosa perché poi Satana in questo ci gioca molto 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 abilmente. E noi sappiamo che il potere è personificato nella scrittura, nella storia dell'umanità proprio da Satana stesso. Mentre invece c'è l'opposto, il servizio. E il servizio invece trova nella persona e nell'opera del Signore Gesù il suo modello perfetto. Questo mi faceva pensare alla responsabilità che abbiamo noi di scegliere di quale padre vogliamo essere figli. Perché c'è quel detto famoso, tale padre, tale figlio. E nello scorrere le pagine della Bibbia si incontrano molti personaggi biblici, uomini che sono stati, come noi, sottoposti alle nostre passioni, alle nostre fragilità, alla nostra umanità. Purtroppo alcuni hanno scelto la strada del potere. Grazie a Dio, altri hanno scelto invece quella del servizio. Ma chi sono i due modelli per eccellenza di questi due modi di vivere? E già ve li ho anticipati. Chi è colui che cerca il potere se non l'anticristo? E invece chi è il servo per eccellenza se non Gesù, il Messia? La strada che ogni uomo percorre non è che l'imitazione di uno di questi due modelli, come dice e dicevo prima il proverbio, tale padre, tale figlio. Vediamo il primo aspetto, Satana, l'anticristo e il potere. Nella scrittura il diavolo è presentato come un istigatore al peccato e un accusatore dei credenti, e questo lo possiamo trovare in diversi passi della scrittura. Prima Cronache, capitolo 21, versetti 1, io adesso ve li elenco, Giobbe, capitolo 1, versetti 6 a 11, Zaccaria, capitolo 3, versetti 1, e Apocalisse, capitolo 12, versetto 10. Egli, cioè Satana, tenta di opporsi ai credenti alla volontà di Dio e infatti viene designato spesso con l'espressione Satana che significa proprio l'oppositore. Egli è chiamato anche l'avversario e questo ce lo ricorda l'Apostolo Pietro nella sua prima epistola, capitolo 5, versetti 8. Alcuni scritti ebraici antichi, non canonici, lo presentano come un arcangelo, un personaggio importante che si ribella e lascia insieme ad altri angeli la sua posizione e si mette contro Dio. Seguendo queste tradizioni, vediamo in brani come Isaia 14 ed Ezechiele 28 allusioni a Satana stesso. Senza cercare chiaramente di spiegare qui le origini di Satana, e il motivo della sua stessa esistenza, prendiamo comunque atto delle sue caratteristiche e vediamo che egli è un usurpatore, che effettivamente, come descritto in Isaia 14, cerca di prendere per sé la gloria che spetta solo a Dio. Ne abbiamo un esempio lampante quando egli tenta Gesù in questo modo, in Matteo 4, versetti 8-9. Di nuovo il diavolo lo portò con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, dicendogli: tutte queste cose ti darò se tu ti prostri e mi adori. Il diavolo chiese a Gesù di prostarsi ed adorarlo. Quindi egli cerca di elevarsi al di sopra di Dio, di piegare al suo volere il Figlio di Dio, Dio stesso incarnato. Questo desiderio di potere di Satana trova nella sua espressione più concreta nella figura dell'Anticristo, cioè l'uomo del peccato. Infatti Paolo, scrivendo nella seconda epistola ai Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 3-4, scriverà: «Nessuno vi inganni in alcun modo, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o d'oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio». Come già detto, l'Anticristo è l'uomo del peccato, l'avversario di Dio per eccellenza. La sua caratteristica principale è proprio quella di innalzarsi al di sopra di tutto ciò che è chiamato Dio oggetto di culto. L'Anticristo esemplifica proprio il tentativo di Satana di usurpare il posto di Dio. Infatti, egli andrà a sedersi nel tempio di Dio, come la parola di Dio ci ricorda, proclamandosi Dio e usurpando il posto che appartiene al nostro Signore Gesù, il Messia. Sempre Paolo, poco più avanti, scriverà sempre in questa lettera: «E allora sarà manifestato l'empio, che il Signore Gesù distruggerà con il soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. La venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana, con ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi». Deduciamo da quanto ci ricorda Paolo in questo passaggio che l'Anticristo opererà segni e prodigi bugiardi, come anche confermato però in Apocalisse, capitolo 13, versetto 2-8 e 13, 11-15, proprio mediante l'azione di Satana, il padre della menzogna, come ci ricorda Gesù nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 8, versetto 44. E in questo modo avrà dalla sua parte una gran quantità di persone che lo seguiranno, anche nell'ultima disperata battaglia contro il Signore. Infatti sta scritto in Apocalisse, capitolo 20, versetto 7-8, «Quando mille anni saranno trascorsi, Satana sarà sciolto dalla sua prigione e uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro angoli della terra, Gog e Magog, per radunarle alla battaglia. Il loro numero è come la sabbia del mare». La ricerca del potere sarà quindi la sua ragione di essere e ne manifesterà tutte le caratteristiche, cioè ambizione, invidia, esaltazione dell'apparenza, competizione, autosufficienza, doppiezza, egocentrismo, menzogna. Lo stesso numero, 3 volte 6, associato proprio all'Anticristo in Apocalisse 3, 13-18, è un numero che salta in una maniera enfatica il numero 6, cioè il numero dell'uomo, ripetendolo per ben 3 volte. Rappresenta in questo passo quindi la perfezione dell'uomo, il culmine dell'orgoglio umano e dell'indipendenza da Dio in opposizione a Cristo. Che cosa ricerca questo Anticristo? Certamente il potere, lo abbiamo già detto, suscitando negli uomini ancora di più il peccato e portando quel seme di odio e di inimicizia nei confronti di Dio e dei suoi figli. E in Apocalisse, al capitolo 12, versetto 9, il diavolo è chiamato anche il seduttore di tutto il mondo. E in effetti, già nelle prime pagine della Bibbia, lo vediamo in azione in questo ruolo, quando in forma di serpente seduce Eva. Il serpente disse alla donna: «No, non morirete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male». Prima bugia che Satana instilla nel cuore dell'uomo e porta alla sua inimicizia nei confronti di Dio: «No, non morirete affatto». Dio invece aveva detto chiaramente che sarebbero morti, ma Satana contraddice il Signore. D'altra parte, come sempre ci ricorda il Signore Gesù parlando ai suoi discepoli, dirà, quando dice il falso di Satana, parla di quel che è suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. Sarete come Dio. Ecco un'altra bugia che Satana mette nel cuore dell'uomo. Perché Satana aspira a essere proprio come Dio, come abbiamo visto. Nella persona dell'Anticristo poi esprimerà pienamente questo suo desiderio. Nell'Eden egli semina nella razza umana questo seme della ricerca del potere, dell'orgoglio e dell'ambizione. Purtroppo, però, noi sappiamo che tutto questo ha portato l'uomo a conseguenze ben diverse da quelle prospettate dal serpente. E leggiamo le parole che Dio rivolse al serpente, alla donna, all'uomo dopo il peccato, e lo troviamo in Genesi capitolo 3, versetti 15 a 19. Io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Alla donna disse: Io moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza, con dolore partorirai figli. I tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te. Ad Adamo disse: Poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie, e hai mangiato del frutto dell'albero circa il quale io ti avevo ordinato di non mangiarne, il suolo sarà maledetto per causa tua. Ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e rovi, e tu mangerai l'erba dei campi. Mangerai il pane con sudore del tuo volto, finché tu ritorni nella terra da cui fosti tratto, perché sei polvere, e in polvere ritornerai. Nel versetto 15 c'è la prima profezia della scrittura che annuncia la venuta del Messia, progenie della donna. Ma è interessante notare la presenza della parola inimicizia in questo passo. E la prima condanna è proprio inimicizia tra il serpente e la donna e le loro rispettive progenie. I figli del diavolo, i suoi seguaci, saranno quindi nemici di Dio e di suo figlio. Ma il figlio alla fine vincerà sulla morte e sul diavolo. Per quanto riguarda invece l'inimicizia tra l'uomo e la donna, due esseri che erano stati creati per completarsi a vicenda, si troveranno purtroppo invece a essere in competizione e cercheranno di prevaricarsi a vicenda. La donna, come ci dice la parola del Signore, volgerà i suoi sguardi e i suoi desideri verso l'uomo nel tentativo di fargli fare ciò che vuole. Mentre l'uomo a sua volta dominerà sulla donna cercando di piegarla al proprio volere. Da questo semplicemente possiamo dedurre che l'armonia della coppia è stata quindi compromessa dal peccato. Infine, l'inimicizia tra l'uomo e il suolo. L'uomo e l'ambiente diventeranno nemici. L'uomo continuerà a lavorare la terra, ma questa non produrrà più come prima. E l'uomo dovrà faticare per riuscire a ottenere un qualcosa. Certo, da qui scopriamo che l'uomo cerca in tutti i modi di essere come Dio, ha provato a essere come Dio, invece si è trovato a essere alla fine il nemico di Dio, dei suoi simili e del mondo in cui vive. E i risultati di questa inimicizia a tutti i livelli, purtroppo, li vediamo ancora oggi. Sempre Paolo, nel capitolo 8 di Romani scriverà questo, che è la nostra natura dopo il peccato, che è una natura nemica a Dio e che desidera fare cose contrarie allo Spirito del Signore. Infatti scriverà: Ma ciò che brama la carne è morte, mentre ciò che brama lo Spirito è vita e pace. Infatti ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomessa alla legge di Dio e neppure può esserlo. E quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Ciò ci ricorda che la carne desidera è in inimicizia contro Dio e a causa del peccato. L'antidoto all'inimicizia e la riconciliazione è il Signore Gesù, come ci ricorda la Scrittura. Ma l'uomo è incapace di riconciliare se stesso con Dio, con i propri simili, con l'ambiente in cui vive, per cui ha necessità e bisogno che il Signore Gesù venga nel suo cuore a ristabilire questa riconciliazione. Ora vediamo l'altro aspetto, cioè quello che parlavo all'inizio, il servizio. Nell'universo, come ci ricorda la parola del Signore, non esiste nessuno che abbia il diritto a regnare se non il Dio che ha fatto i cieli e la terra. Egli è colui dal quale ha origine la vita e per la quale la vita degli uomini e di tutto il mondo animale sussiste. Egli ha davvero il potere e il dominio su ogni cosa, sul mare, sulla natura, su tutti gli animali, sul raccolto, sul ciclo delle stagioni. E c'è un bellissimo salmo che per certi versi amplifica ancora di più quello che ho detto adesso. Salmo 104, versetti 1 a 5. Il salmista scriverà: Anima mia, benedici il Signore. Signore mio Dio, tu sei veramente grande, sei vestito di splendore e di maestà. Egli si avvolge di luce come di una veste, stende i cieli come una tenda. Egli costruisce le sue alte stanze sulle acque, fa delle nuvole il suo carro, avanza sulle ali del vento. Fai dei venti i suoi messaggeri, delle fiamme di fuoco i suoi ministri. Egli ha fondato la terra sulle basi, essa non vacillerà mai. Dio ha progettato e realizzato ogni cosa nei minimi dettagli, ed ogni cosa gli è sottoposta. Infatti, poco più avanti, sempre in questo salmo, sta scritto: Egli guarda la terra ed essa trema, egli tocca i monti ed essi fumano. Seppur brevemente, già qui scorgiamo che Dio è l'unico degno di essere lodato ed adorato. Quando consideriamo tutte le sue opere, siamo meravigliati da una tale manifestazione di potenza. Eppure questo Dio, così potente, ci ha creati a sua immagine e ci ha fatti oggetto del suo amore. L'uomo ha peccato, cedendo alla seduzione di Satana. Ma il Signore nella sua grazia non ha abbandonato la sua creatura. Come abbiamo già letto subito dopo il peccato di Adamo ed Eva, abbiamo infatti la promessa inerente al Messia. Chi è questa progenie della donna che avrebbe schiacciato la testa del serpente se non Gesù Cristo? Il servo per eccellenza. Infatti, Paolo, scrivendo ai Filippesi, ci ricorda queste bellissime parole nel capitolo 2, versetti 3 a 11. Abbiate in voi lo stesso se sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo. Umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. L'anticristo non ha il diritto di regnare, eppure si innalza come un dio. Il Cristo, invece, al contrario, pur avendone il diritto, non considerò l'essere uguale a Dio un qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente. Il Cristo ha spogliato se stesso, ha preso forma di servo, si è umiliato e si è fatto ubbidiente fino al punto di dare la sua vita per noi sulla croce. Ma c'è un altro versetto che ha colpito la mia attenzione, dove Gesù parla ai suoi discepoli su questa competizione, che è la causa del peccato che abbiamo nel nostro cuore, quando dirà queste parole: Perché? Chi è più grande? Colui che è a tavola oppure colui che serve? Non è forse colui che è a tavola? Ma io sono in mezzo a voi come colui che serve. Lo scriverà nell'Evangelo di Luca al capitolo 22, versetto 27. Colui che ha il potere, colui che per il quale l'universo stesso esiste, colui che è chiamata la parola di Dio si è abbassato al punto da manifestarsi in carne e essere l'esempio perfetto nel servizio. Sempre Giovanni al capitolo 1, versetto 14 scrive: La parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. Come sommo sacerdote, egli è stato mediatore fra Dio e gli uomini, rispondendo ubbidiente alla chiamata di Dio. E in Ebrei, capitolo 5, versetto 5, sta scritto: Così anche Cristo non si prese da sé la gloria di essere fatto sommo sacerdote, ma la ebbe da colui che gli disse: Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Sempre Gesù non era mosso da invidia o interessi personali, ma ha fatto fino in fondo la volontà del Padre. Infatti, poco più avanti, sempre in Ebrei, al capitolo 10, versetti 5 a 7, sta scritto: Ecco perché Cristo, entrando nel mondo, disse: Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: Ecco vengo. Nel rotolo del libro è scritto di me, per fare, o Dio, la tua volontà. Mentre Satana è bugiardo fin dal principio, in Cristo abbiamo solo verità, perché la parola di Dio ci ricorda che Lui è verità. Mentre l'Anticristo cerca gloria e potere attraverso i suoi prodigi bugiardi, Gesù, al contrario, è il servo per eccellenza, che si fece volontariamente debole in ottemperanza al suo servizio, ha dato la sua vita come prezzo di riscatto per le nostre vite. E infatti Paolo scriverà in Seconda Corinzi, capitolo 13, versetto 4: Egli fu crocifisso per la sua debolezza, ma vive per la potenza di Dio. Mentre l'Anticristo perseguita la Chiesa del Signore, Gesù è colui che la edifica. Mentre il diavolo tende a creare competizione tra fratelli, Gesù ha insegnato a servirsi gli uni degli altri. Alla fine dei tempi molti seguiranno l'Anticristo, ma quando Gesù depose la sua vita sulla croce, quanti rimasero con lui? Ma Gesù lo sapeva, e infatti, credo che nel suo pensiero non era certamente la quantità la caratteristica del suo ministero, ma la qualità. Gesù ha manifestato tutte le caratteristiche del vero servo, e cioè chiamata, servizio disinteressato, sostanza, cooperazione, debolezza, integrità, qualità, Dio al centro del proprio servizio. E da questo possiamo dire che egli è davvero il servo per eccellenza. Servizio e riconciliazione sono state poi le basi del suo ministero. Gesù apparve nella storia e visse come un uomo. Fece il falegname con suo padre per gran parte della sua vita. E i suoi concittadini non sospettavano nella minima parte che egli potesse essere il Messia. Ma la promessa fatta in Eden, come abbiamo letto, si sarebbe proprio realizzata in quello che molti consideravano solo un falegname di Nazareth. Egli avrebbe schiacciato la testa del serpente, egli avrebbe ribaltato gli effetti del peccato. Se il primo uomo ha peccato sfidando il potere di Dio e pensando di diventare come lui, il Signore Gesù invece ci ha mostrato come l'uomo dovrebbe essere dovuto, senza peccato, ubbidiente, un vero servo del Signore senza macchia. E sempre Paolo, nel capitolo 5 di Romani, a versetti 18-19, scriverà questo: Dunque, come una sola trasgressione la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così pure con un solo atto di giustizia la giustificazione che dà la vita si è estesa a tutti gli uomini. Infatti, come per la disubbidienza di un solo uomo i molti sono stati resi peccatori, così anche per l'ubbidienza di uno solo i molti saranno costituiti giusti. Come il peccato di Adamo ha introdotto la morte e l'inimicizia, l'ubbidienza di Gesù ha introdotto nuovamente vita e riconciliazione, E infatti poco prima, sempre Paolo scriverà, sempre nel capitolo 5, versetti 6 a 10. Infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente uno morirebbe per un giusto, ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire. Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira. Se infatti prima eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del Figlio suo. Tanto più ora che siamo riconciliati, siamo salvati mediante la sua vita. Purtroppo oggi ancora molti non comprendono la necessità di un Messia sofferente, eppure l'uomo ha bisogno di essere redento. L'inimicizia tra noi e Dio può trovare solo soluzione nella morte e la redenzione del Figlio suo. Come disse Pietro in uno dei suoi bellissimi discorsi, in Atti capitolo 4, versetto 12, un discorso fatto con potenza dallo Spirito Santo. In nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Il servo ubbidiente, Gesù, ha permesso che fossimo riconciliati con Dio, svolgendo la funzione del sommo sacerdote per noi una volta per tutte. Sempre in Ebrei, al capitolo 9, versetto 12. È entrato una volta per sempre nel luogo santissimo, non con sangue di capre e di vitelli, ma con il proprio sangue. Così ci ha acquistato una redenzione eterna. Ma Gesù non è rimasto nella tomba. Satana l'usurpatore, il serpente antico, colui che ha sempre cercato il potere che non gli aspetta, è solo riuscito a mordere il calcagno della progenie della donna. Sulla croce, lì dove sembrava che le forze della malvagità potessero trionfare, ha invece trionfato Gesù. Paolo scriverà: ha spogliato i principati e le potenze, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Ma Dio lo ha risuscitato avendolo sciolto dagli angosciosi legami della morte, perché non era possibile che egli fosse da essa trattenuto. Egli è venuto per servire, ha dato la sua vita come mezzo di riscatto per le nostre vite, ma la morte non poteva trattenerlo, così ancora oggi possiamo esclamare e annunciare che Gesù è risorto, Gesù è vivo. Paolo scriverà ancora questo: perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Filippesi 2, capitolo 2, versetti 9-10. Un giorno tutti dovranno inginocchiarsi di fronte a colui che è venuto sì come servo, ma è il legittimo sovrano, come ci ricorda la parola di Dio, il Re dei Re, il Signore dei Signori. Infatti in Apocalisse, e andiamo in Apocalisse, capitolo 19, versetti 11 a 16. Qui l'autore di Apocalisse ci parla della seconda venuta di Cristo. Poi vidi il cielo aperto ed ecco apparire un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava si chiama fedele veritiero, perché giudica e combatte con giustizia. I suoi occhi erano una fiamma di fuoco, sul suo capo vi erano molti diademi e portava scritto un nome che nessun conosce fuorché lui. Era vestito di una veste tinta di sangue e il suo nome è la parola di Dio. Gli eserciti che sono nel cielo, che lo seguivano sopra cavalli bianchi ed erano vestiti di lino fino bianco e puro. Dalla bocca gli usciva una spada affilata per colpire le nazioni. Ed egli le governerà con una verga di ferro e pigerà il tino del vino dell'ira ardente del Dio Onnipotente. E e sulla veste e sulla coscia porta scritto questo nome: Re dei Re, Signore dei Signori. Il fedele, il veritiero, la parola di Dio. Egli è Gesù, il Messia, egli è il vincitore. Alla fine, quindi, il potere sarà nelle mani del suo legittimo proprietario ed egli schiaccerà definitivamente la testa del serpente antico, come ci ricorda poco più avanti, sempre Apocalisse, al capitolo 20, versetto 2 e 10. Egli afferrò il dragone, il serpente antico, cioè il diavolo, Satana, lo legò per 1000 anni. Poco più avanti, al versetto 10, e il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Ritornando a quello che dicevo all'inizio, sta a noi certamente ogni giorno decidere di chi siamo figli. Certamente tutti noi proclamiamo e diciamo a gran voce che siamo figli di Dio. Ma bisogna stare attenti, cari fratelli, perché Satana instilla nei nostri cuori questo seme di inimicizia, di potere, di ricerca dell'orgoglio, dell'ambizione. E questo seme, questa inimicizia che Satana è tanto abile nell'instillare nei nostri cuori, può portarci veramente a non comprendere alla fine di chi siamo figli. E credo che sia venuto il momento di scegliere chi vogliamo seguire, perché fin dall'Eden Satana ha invitato l'uomo a percorrere la strada dell'orgoglio, del potere, dell'inimicizia. I suoi figli continueranno a percorrere quella strada perché è piuttosto normale che un figlio segua le orme dei genitori. Infatti sta scritto: voi siete figli del diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del vostro padre. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è tenuta la verità, perché non c'è verità in lui. L'anticristo è colui che più di tutti farà la volontà del padre suo, che è il diavolo. Ma la parola di Dio ci ricorda e ci avverte che egli non è il solo. Nell'epistola prima a Giovanni, al capitolo 2, 18-19, l'Apostolo ci scrive: ragazzi, è l'ultima ora. Come avete udito, l'anticristo deve venire. E di fatto già ora sono sorti molti anticristi. Da ciò conosciamo che è l'ultima ora. Sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri, perché se fossero stati dei nostri sarebbero rimasti con noi. Ma ciò è avvenuto perché fosse manifesto che non tutti sono dei nostri. Certo, queste parole fanno venire i brividi. Sono parole pesanti, ma dichiarano la verità. E dobbiamo accettarle per quello che ci dicono. Purtroppo in mezzo a noi vi sono degli infiltrati, degli anticristi che imitano e fanno la volontà del Padre loro. E questo è confermato ancora una volta dall'Apostolo Paolo mentre metteva in guardia la Chiesa di Corinto. Infatti scriverà al capitolo 11, versetti 13 a 15: quei tali sono falsi apostoli, operai fraudolenti che si travestono da apostoli di Cristo. Non c'è da meravigliarsene, perché anche Satana si traveste da angelo di luce. Non è dunque cosa eccezionale se anche i suoi servitori si travestono da servitori di giustizia. La loro fine sarà secondo le loro opere. Satana si traveste da angelo di luce, i suoi figli si travestono da servitori di giustizia. Tale padre, tale figlio. Dove c'è ricerca di potere troviamo infatti orgoglio, invidia, inimicizia, rapporti spezzati, divisioni, cuori delusi, egocentrismo. Queste cose certamente non le abbiamo imparate dal Signore Gesù. Eppure sono ben presenti nella Chiesa di oggi. Forse abbiamo abbassato la guardia nei confronti del nostro nemico? E credo che sia stata una di quelle domande che in cuor suo Paolo si sarà posto, conoscendo i problemi che erano all'interno delle chiese. Ma scrivendo proprio la sua seconda epistola, in Seconda Corinzi, capitolo 2, versetto 10, scriverà: perché lui sapeva ben presente la battaglia che era in atto, ma era una battaglia spirituale. A chi voi perdonate qualcosa, perdono anch'io. Perché anch'io quello che ho perdonato, se ho perdonato qualcosa, l'ho fatto per amor vostro davanti a Cristo, affinché non siamo raggirati da Satana. Infatti non ignoriamo i suoi disegni. Paolo purtroppo conosceva il pericolo di fare le guerre fra fratelli, cedendo nel tranello di Satana. Potere o servizio? Inimicizia o riconciliazione. Questi sono due atteggiamenti nei confronti di Dio, ma anche due modi di vivere le relazioni fraterne. Mors tua vita mea, dicevano anticamente i romani. Egoismo, individualismo sono i cardini su cui si basa la vita in questo mondo rovinato dal peccato. La Scrittura invece ci incoraggia il principio di comunità, di vita insieme, gli uni al servizio degli altri. Noi abbiamo il privilegio di essere chiamati figli di Dio e quindi dobbiamo essere suoi imitatori. Noi seguiamo colui che ha mostrato se stesso e si è proclamato Dio. Non seguiamo colui che ha cercato il potere fin dal principio. Seguiamo piuttosto colui che è venuto per servire e tornerà per regnare per sempre. Noi che abbiamo creduto in Cristo possiamo manifestare già oggi il suo carattere, perché Egli opera in noi attraverso il suo Spirito. Non abbiamo bisogno di vivere per il potere. Non è lo scopo del Figlio di Dio. E Gesù lo sapeva molto bene questo, perché già nei suoi discepoli vedeva la competizione. E invece di chiederci chi tra di noi è il maggiore, come facevano i suoi discepoli, seguiamo le orme di Gesù, che scriverà, e con questo concludo, in Marco al capitolo 10, versetti 43-45. Chiunque vorrà essere grande fra voi sarà vostro servitore, e chiunque tra di voi vorrà essere primo sarà servo di tutti, poiché anche il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Che il Signore possa benedire la sua parola nei nostri cuori e far sì che possiamo essere i suoi imitatori. Amen.